Ad alta voce, Massimo Popolizio legge Sotto il vulcano di Malcolm Lowry, traduzione di Marco Rossari.
Undicesima puntata. Dietro di loro camminava l'unico essere vivente che partecipava al pellegrinaggio, il cane. Dai e dai arrivarono al mare salmastro. Poi, con anime ben disciplinate, approdavano alle regioni del nord e contemplavano con cuori che aspiravano al cielo la grande montagna dell'Himavat. E a quel punto il lago li lambiva. I lillà ondeggiavano, i platani orientali germogliavano, le montagne luccicavano, le cascate giocavano, la primavera era verde, la neve era bianca, il cielo era azzurro, i fiori degli alberi da frutto erano nuvole, ma lui aveva ancora sete. Poi la neve non luccicava più, i fiori non erano più nuvole, erano zanzare, l'Himalaya veniva nascosto da un polverone e lui moriva dalla sete. Poi il lago volava, la neve volava, le cascate volavano, i fiori volavano, le stagioni volavano, tutto volava via. Anche lui volava via, trasportato da un turbine di fiori tra le montagne dove ora pioveva. Ma questa pioggia, che cadeva solo in montagna, non placava la sua sete. E dopotutto lui non era nemmeno in montagna, era immerso nell'acqua di un fiume, in mezzo al bestiame. Si riposava con alcuni pony immersi come lui fino alle ginocchia in una palude. Era sdraiato a faccia in giù a bere da un lago che rifletteva i picchi innevati, le nuvole impilate fino al cielo al di là dell'immensa montagna dell'Himavat. I platani purpurei e un villaggio abbarbicato tra i gelsi. Eppure la sete restava inestinguibile. Forse perché non stava bevendo acqua, ma luce e promessa di luce. Com'era possibile che bevesse una promessa di luce? Forse perché non stava bevendo acqua, ma certezza di luminosità. Com'era possibile che bevesse una certezza di luminosità? Certezza di luminosità, promessa di luce, 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 e di nuovo di luce, luce. Il console, con un inconcepibile, angosciante, orripilante cerchio alla testa, che pulsava senza tregua, accompagnato da una schiera protettrice di demoni che gli digrignavano i denti nelle orecchie, si rese conto che, nell'infausto caso in cui i vicini lo stessero osservando, difficilmente qualcuno avrebbe potuto dire che lui stava gironzolando per il giardino con un attrezzo in mano. Nemmeno che stesse gironzolando. Il console, che si era svegliato pochi minuti prima in veranda e aveva subito ricordato tutto, stava quasi correndo e stava anche barcollando. Provò invano a controllarsi, ficcando le mani in un estremo tentativo di nonchalance da cui sperava trapelasse qualcosa di simile alla dignità consolare, in fondo alle tasche zuppe di sudore dei pantaloni. E adesso, in barba ai reumatismi, stava davvero correndo. Tanto per cominciare, se avesse continuato ancora un po' in quella direzione, verso il fondo del giardino, qualsiasi fuga immaginaria verso l'ignoto sarebbe andata a incocciare contro quella che, per lui, era una recinzione insormontabile. Non essere così sciocco da immaginare di non avere un obiettivo. Su via, ti abbiamo avvertito, te l'abbiamo detto, ma adesso che a dispetto delle nostre suppliche ti sei cacciato in questa deplorevole... riconobbe il tono di uno dei suoi familiari confuso tra le altre vocine mentre lui continuava a precipitare tra metamorfosi allucinate di morte e rinascita, come un uomo a cui abbiano sparato alle spalle. «Non ho alcuna intenzione di bere», disse il console, fermandosi di colpo. «Oppure sì. Beh, ad ogni modo, niente mezcal. Oh, certo che no, la bottiglia è lì, a un passo, dietro quel cespuglio
dai, prendila.
Non ce la faccio, protestò lui.
E va bene, dai, solo un sorsino, giusto il necessario, un sorsino terapeutico, magari due.
Dio, disse il console, oddio, Cristo santissimo.
Allora sì che potrai dire che non conta.
Non conta, no, non è mezcal.
Certo che no, è tequila. Puoi sparartene anche un altro.
Grazie, sì. E tutto tremante il console si portò la bottiglia alle labbra. Meraviglia. Gesù. Paradiso. Orrore, aggiunse.
Fermo, rimetti giù quella bottiglia, Jeffrey Firmin. Che cosa stai facendo a te stesso?
Gli disse un'altra vocina all'orecchio, con una tale irruenza che lui si girò di scatto.
Sul sentiero davanti ai suoi occhi, un serpentello che aveva scambiato per un ramo strisciò tra i cespugli e per un attimo, dietro gli occhiali scuri, il console lo guardò affascinato.
Era proprio un serpente. Non che lui fosse mai rimasto turbato da qualcosa di banale come un serpente, meditò con una punta d'orgoglio mentre guardava il cane negli occhi.
Era un cane randagio e gli era familiare in modo disturbante.
Ferro, ripeté, visto che quello restava lì immobile.
Ma questo fatto non era già avvenuto. Non stava, per così dire, accadendo adesso, un paio di ore fa?
Pensò in un lampo, ma strano. Lasciò cadere la bottiglia di vetro bianco, ondulato. Tequila Anejo de Jalisco, recitava l'etichetta, nascondendola nel fogliame, e poi si guardò intorno.
Tutto sembrava tornato alla normalità. Beh, insomma, sia il serpente che il cane erano svaniti
e le voci erano ammutolite.
Adesso il console si sentiva nella posizione di cullare per un attimo l'illusione che tutto in realtà fosse normale. Probabilmente Yvonne stava dormendo, disturbarla non aveva senso. Ed era stato fortunato a ricordarsi della bottiglia di tequila quasi piena. E adesso aveva la possibilità di riprendersi un po', cosa che non avrebbe mai potuto fare in veranda prima che lei si svegliasse.
Era fin troppo complicato, vista la situazione, bere in veranda. Era invece cosa buona e giusta sapere dove andare a farsi un cicchetto in santa pace quando ti andava, senza venire disturbato, eccetera, eccetera. Tutti questi pensieri gli ronzavano in testa, testa che, annuendo con piglio grave, per così dire, li accoglieva con la dovuta compostezza mentre contemplava il giardino. Stranamente non gli sembrò più così trascurato quanto gli era sembrato prima. Anzi, tutto questo ipotetico caos aggiungeva un tocco di fascino in più. Gli piaceva l'esuberanza della vegetazione a portata di mano, mentre più in là i superbi banani che fiorivano tanto osceni e risolutivi, le splendide bigonie selvatiche, i peri coraggiosi e ostinati, le papaie piantate intorno alla piscina e oltre, la stessa casetta bianca coperta di bougainville, la lunga veranda simile al ponte di una nave, formavano proprio una piccola visione di ordine, una visione che però in quel momento, inavvertitamente, non appena lui senza pensarci si voltò, sfumò in uno strano panorama subacqueo di pianure e vulcani, con un enorme sole color indaco che fiammeggiava illimitatamente a sud-sud-est. O era nord-nord-ovest? Contemplò tutto questo senza rammarico, anzi, perfino con una punta di esaltazione, mentre si accendeva una sigaretta, una alas. Distinto, ripeté quel vecchio termine inglese, alas.
Ahimè, ad alta voce, alas!
Poi, con il sudore alcolico che gli colava dalla fronte come una fontana, cominciò a ripercorrere il sentiero verso la recinzione che separava il suo giardino dal nuovo giardinetto pubblico dove terminava la sua proprietà. In questo giardinetto, dove il console non aveva messo il naso da quando Hugh era arrivato, ossia dal giorno in cui aveva nascosto la bottiglia, e che sembrava tenuto con grande cura e amore, al momento c'era traccia di un qualche lavoro lasciato a metà.
attrezzi, ma attrezzi insoliti. Un macete dall'aria minacciosa, un forcone dalla forma bizzarra che, così spoglio, trafiggeva in qualche modo la mente con i denti curvi che luccicavano sotto il sole. Erano appoggiati alla recinzione insieme a qualcos'altro. Un cartello sradicato, o forse portato lì da poco, la cui pallida insegna oblunga lo fissava attraverso la recinzione.
«Le gusta este jardin?» domandava. «Le gusta este jardin?»
«Le gusta este jardin che es suyo e evite che suyos lo destruyan».
Il console fissò le parole nere sul cartello senza muoversi. «Le piace questo giardino? Perché è suo? Evitiamo quelli che lo distruggono». Parole semplici e terribili, parole che ti arrivavano in fondo all'anima, parole che, pur essendo forse un giudizio lapidario, non suscitavano la minima emozione, se non una specie di sbiadito, gelido, neutro tormento, un gelo tormentoso come quello del mezcal con ghiaccio bevuto all'Hotel Canada la mattina della partenza di Yvonne. Però stava di nuovo bevendo tequila, senza nemmeno aver capito bene come fosse riuscito a tornare sui suoi passi tanto rapidamente e a ritrovare la bottiglia.
Quel subdolo bouquet di pesce e molluschi,
e senza badare a eventuali sguardi indiscreti, tracannò a lungo. Poi rimase lì. Qualcuno l'aveva visto per davvero, il suo vicino di casa, Quincy, il quale stava innaffiando i fiori all'ombra della recinzione comune sulla sinistra, oltre i rovi. Rimase lì ancora una volta a contemplare la propria casa. Si sentiva circondato. Quel barlume menzognero di ordine era svanito. Sulla casa, sugli spettri dell'incuria che adesso rifiutavano di camuffarsi, volteggiavano le ali tragiche di insostenibili responsabilità. Alle sue spalle, nell'altro giardino, il suo destino ripeté piano: «Perché è suo? Le piace questo giardino? Evitiamo quelli che lo distruggono!» punto esclamativo. Forse non voleva dire proprio questo, perché a volte l'alcol nuoceva allo spagnolo del console. O forse la scritta stessa, tracciata da qualche azteco, era sbagliata. Ma il senso era più o meno quello. Improvvisamente deciso, lasciò di nuovo cadere la tequila fra i cespugli e tornò verso il giardino pubblico, cercando di muoversi con passo sciolto. Non che avesse intenzione di andare a verificare le parole sul cartello. Di sicuro sembravano esserci più punti di domanda del necessario. No, no. Quello che voleva, adesso gli era chiaro, era parlare con qualcuno. Era necessario, ma era anche di più di questo. Quello che voleva aveva a che fare con l'idea di cogliere in quel momento una brillante possibilità, o più esattamente la possibilità di essere brillante, una possibilità fornita dall'apparizione di Quincy dietro i rovi che adesso alla sua destra il console avrebbe dovuto aggirare per arrivare fino a lui. Eppure la possibilità di essere brillante era a sua volta diventata qualcos'altro. La possibilità di essere ammirato, forse perfino, e poteva ringraziare solo la tequila per tanta sincerità, per quanto di breve durata, di essere amato. Amato esattamente per cosa era? Un altro dilemma, ma visto che l'aveva posto a se stesso, avrebbe anche potuto rispondere: amato per la mia aria sconsiderata e irresponsabile, o piuttosto per il fatto che sotto quell'aria brucia in modo lampante il fuoco del genio, che, meno ovvio, non è il mio, ma, straordinario a dirsi, quello del mio caro vecchio amico Abraham Tuskerson, il grande poeta, il quale un tempo, quando io ero giovane, parlò in modo così entusiasta delle mie potenzialità. Ma allora, che cosa voleva, eh? Allora, aveva svoltato a destra senza degnare di un'occhiata il cartello e stava seguendo il viottolo lungo la recensione. Che cosa voleva allora? Pensò, lanciando uno sguardo malinconico alla pianura. E in quel momento avrebbe potuto giurare che una figura, con un abito di cui non ebbe il tempo di distinguere i particolari prima che svanisse, ma apparentemente vestita a lutto, fosse lì, a testa china, in preda al tormento, quasi al centro del piccolo giardino. Allora,
quello che vuoi, Jeffrey Firmin, se non altro come antidoto a queste allucinazioni di routine, è, ebbene sì, nient'altro che bere, bere, proprio così tutto il giorno, come ti spronano a fare ancora una volta le nuvole, o forse non proprio, ma di nuovo è tutto più sottile di così. Non vuoi soltanto bere, ma bere in un posto specifico e in una città specifica.
Il console aveva svoltato di nuovo a destra, lasciandosi la recinzione alle spalle. Si rese conto di non essere ancora ubriaco a sufficienza per sentirsi davvero ottimista riguardo alle possibilità di arrivare lì. La giornata offriva troppe imminenti insidie. Ecco la parola giusta. E infatti stava quasi per cadere nella barranca, visto che in quel punto un argine senza parapetto, dove il baratro disegnava una curva a gomito verso la strada di Alcapasingo per curvare di nuovo più sotto e andare per la propria strada, dividendo in due il giardino pubblico, formava il quinto breve lato della sua proprietà. Si fermò a sbirciare, reso impavido dalla tequila, oltre l'argine. La spaventosa voragine, l'eterno orrore degli opposti. E tu, possente golfo, cormorano insaziabile, non deridermi, nonostante io sembri riottoso all'idea di cadere tra i flutti. Quanto a questo, finivi sempre per imbatterti in quella maledetta cosa, quell'immensa, intricata donga che tagliava in due la città, che tagliava altro che il paese, in alcuni punti un orrido, profondo 60 metri, che nella stagione delle piogge si travestiva da volgare fiume, ma che in realtà, anche in quel momento, nonostante il fondo restasse invisibile, stava probabilmente riassumendo il ruolo canonico di generale tartaro e gigantesca discarica. Sopraffatto dall'emozione, così come da un violento singhiozzo, il console si spostò dietro a un albero contorto che metteva le radici sul suo lato e che faceva ombra sull'altro, e vi si appoggiò per trattenere il fiato.
«Il dottor Livingstone, immagino!» «Ic!» disse il console, preso in contropiede dalla precoce riscoperta a pochi passi dell'alta sagoma leggermente ingobbita in camicia cachi e pantaloni di flanella grigia con i sandali, immacolata, canuta, integra, atletica, un'ottima pubblicità per il cuore dell'America, con in mano un innaffiatoio che lo stava guardando in cagnesco dietro gli occhialetti di tartaruga sull'altro lato della recinzione.
Buongiorno, Quincy.
E che ci sarebbe di buono? Domandò il coltivatore di noci in pensione, sospettoso, mentre continuava ad innaffiare le aiuole al di fuori della portata degli augelli che vorticavano senza requie. Il console indicò l'intrico del proprio giardino e, forse inconsciamente, anche la bottiglia di tequila nascosta.
«Vi ho visto da lì in fondo, stavo perlustrando la mia giungla».
«Stavate cosa?» Quincy lo sogguardò, come a dire «Ho visto bene cosa stavate combinando, so tutto, perché sono Dio, e anche quando Dio era molto più vecchio di voi, a quest'ora era già in piedi e già pronto a combattere, se necessario, mentre voi non siete nemmeno in grado di capire se siete svegli oppure no. E anche se siete stato fuori tutta la notte, di certo non siete pronto a combattere».
Come potrei essere io pronto a combattere contro tutto e tutti, se necessario, al minimo cenno?
Già, e temo proprio che ormai sia una giungla, insisté il console. Anzi, mi aspetto da un momento all'altro che ne spunti il russo in groppa ad una tigre.
Che avete detto?
Disse Quincy, corrucciato, in un modo che avrebbe potuto significare e poi Dio non beve mai prima di colazione.
In groppa a una tigre,
ripeté il console. Il vicino lo fissò per un attimo con il freddo sguardo beffardo del mondo materiale.
Me l'immagino, rispose scortese.
Pullula di tigri e pullula anche di elefanti. Posso chiedervi se la prossima volta che ispezionate la vostra giungla potete farmi il favore di rimettere sul vostro lato?
Ick, rispose semplicemente il console.
Ick,
sghignazzò e poi, cercando di cogliere alla sprovvista anche se stesso, si rifilò un colpo di reni, rimedio che stranamente sembrò funzionare.
Dolente di aver dato questa impressione. È solo questo maledetto singhiozzo.
Il vicino riprese ad annaffiare, procedendo con aria compunta lungo la recinzione, e il console, contento di allontanarsi dall'alberello sul quale aveva notato il carapace sinistro di una cavalletta, lo seguì, passo per passo.
Già mi sto riprendendo, commentò, nel caso in cui non ve ne foste accorto.
Ho le traveggole? Oppure poco fa ho intravisto vostra moglie? Domandò Quincy con la pazienza dei santi.
Come?
Il console esclamò mentre l'altro ripeteva la domanda.
Qui in giardino? E come fate a saperlo? Ma no, sta dormendo, per quanto io ne...
È stata via un bel po' di tempo, no?
Domandò il vicino affabile, sporgendosi in avanti per scrutare meglio la casa del console.
Il vostro fratello è ancora qui?
Che mio fratello? Volete dire Hugo?
No,
è a Città del Messico.
Credo invece che sia tornato.
Adesso anche il console si girò a guardare la casa.
Ick!
Fece con un sobbalzo apprensivo.
Penso che sia uscito con vostra moglie,
aggiunse il pensionato. Da qualche parte in lontananza un orologio batté l'ora, ma il console rimase lì immobile.
Oh, Yvonne, posso io averti già dimenticato proprio oggi?
19, 20, 21 colpi. E il suo orologio faceva le 11:15, ma l'orologio non aveva ancora terminato. Batté altre due volte due tragiche note ironiche. Ding! Don, ronzando.
Dov'è finito il vostro amico? Non ricordo mai come si chiama. Il francese,
aveva chiesto Quincy un attimo prima.
Laruel?
La voce del console arrivava da molto lontano. Aveva le vertigini. Chiudendo gli occhi per la stanchezza, si aggrappò alla recinzione per reggersi in piedi.
Dov'era finito Quincy?
E mio Dio! La figura che adesso accorreva in suo aiuto sul prato, dove gli augelli avevano smesso di sfiatare come per magia, nascosta dietro a un quotidiano, non era forse quella del dottor Guzman?
Se non Guzman, se non lui, ma poteva essere.
Ma era invece niente poco di meno che il compare della sera precedente, il dottor Vigil.
E cosa diavolo ci faceva qui?
Mentre la sagoma si avvicinava, il console si sentì sempre più a disagio.
È chiaro, Quincy doveva essere un suo paziente. Ma allora perché il dottore non era dentro casa? Perché tutti questi movimenti furtivi in giardino?
Poteva voler dire solo una cosa. La visita di Vigil era, chissà come, stata programmata per coincidere con la sua probabile visita alla tequila. Però stavolta li aveva fregati alla grande, con l'obiettivo ovviamente di spiarlo, di carpire informazioni su di lui, sulla cui natura qualche indizio avrebbe potuto plausibilmente essere rintracciato tra le pagine di quel giornale infamante.
Riaperto il vecchio caso del Samaritan, il comandante Firmin rintracciato in Messico. Firmin, accusato e assolto, piange alla sbarra. Firmin, innocente, ma porta la colpa del mondo sulle spalle. Trovato il cadavere di Firmin, ubriaco, in un bunker.
Questi titoli agghiaccianti presero immediatamente forma nella testa del console, perché il dottore non stava solo leggendo El Universal, ma anche il suo destino. Eppure le creature della sua coscienza più prossima non si lasciavano accantonare, sembravano anch'esse sfogliare in silenzio il quotidiano, facendosi da parte. Quando il dottore si fermò, guardandosi intorno, il capo rivolto altrove, in ascolto, mormorando: «A noi non la fai? Lo sappiamo quello che hai combinato ieri sera».
Ma che cosa aveva combinato?
Il dottore lanciò un'altra occhiata preoccupata verso il giardino e si lasciò scappare un risolino sommesso, finché tutto il corpo non cominciò a tremare dal gran ridere. I denti bianchi lampeggiarono alla luce del sole, persino il vestito blu immacolato sembrò ridersela.
«Signor», cominciò soffocando la risata come un bambino con i denti davanti sulle labbra, «signor Firmin, por favor, mi dispiace, ma io qui devo comportarmi come...»
Si guardò intorno di nuovo, riprendendo fiato.
«Como stinco de santo!
Quindi, signor», continuò più tranquillo, «mi state dicendo che stamane vi sentite bene? Avete più vite di un gatto?»
«Beh, insomma, così, così», rispose il console, sempre a bassa voce, mentre lanciava un'occhiata sospettosa nell'altra direzione, verso un gruppo di agavi cresciuto al di là della barranca, simile a un battaglione che risale un declivio sotto il fuoco nemico. «Forse sto esagerando, ma la metto giù semplice. Voi cosa fareste per un caso cronico, controllato, onnipervasivo e ineluttabile di delirium tremens?»
Il dottor Vigil ebbe un sobbalzo. Un sorriso scherzoso gli aleggiò sulle labbra mentre cercava goffamente di arrotolare il giornale in un perfetto tubo cilindrico.
«Insomma, non proprio tante come un gatto», disse, e con un gesto tremolante, circolare e strisciante si passò una mano davanti agli occhi. «Ma è piuttosto...» Oh, il console annuì giulivo, perché adesso si era calmato. Aveva intravisto i titoli principali che riguardavano solo la malattia del Papa e la battaglia dell'Ebro, non i suoi.
«Il vostro medico mi ha appena informato che nel mio caso il delirium tremens potrebbe non rivelarsi fatale», disse il console, finalmente tornato in sé, rivolto a Quincy, ricomparso in quel momento esatto. E un attimo dopo, ma non prima che tra lui e il dottore fosse avvenuto un quasi impercettibile scambio di gesti, un piccolo movimento simbolico del polso verso la bocca da parte del console mentre accennava con il capo alla propria casa, e da parte di Vigil un leggero svolazzante movimento delle braccia che aveva allungato per fingere di stiracchiarsi, ma che in realtà voleva dire in un arcano codice decifrabile solo dai membri della grande confraternita dell'alcol.
«Quando avete finito, venite da me a farvi un goccetto».
«Non dovrei, perché in quel caso rischio di decollare, ma insomma, ripensandoci, magari io passerò». Sembrò che il console si fosse riattaccato alla bottiglia di tequila e un attimo dopo anche che stesse scivolando lentamente e inesorabilmente di nuovo verso casa. Sotto il sole.